ad alta voce. Tony Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Soffiava dal mare il chiaro vento di Greco e un odor fresco di sale tagliava l'aria fetida dei vicoli. Pareva di udir trascorrere sui tetti e sulle terrazze quel fremito di foglie, quel lungo nitrito di puledri, quell'innumerevole riso di fanciulle, quei mille suoni, giovani e felici, che corrono sulla cresta delle onde nel grecale. Il vento entrava nei panni, appesi ad asciugare alle funi tese attraverso i vicoli, come in una vela. Seduta sulla soglia dei tuguri, la gente ci guardava in silenzio, seguendoci a lungo con gli occhi. Erano bambini quasi nudi, erano vecchi bianchi e trasparenti come funghi di cantina, erano donne dal ventre gonfio, dallo smunto viso del colore della cenere, ragazze pallide e scarne dal seno sfiorito, dai fianchi magri. Tutto intorno a noi era uno sfavillar d'occhi nella verde penombra, un rider muto, un baglior di denti, un gestire silenzioso. Quei gesti fendevano quella luce d'acqua sporca, quella spettrale luce d'acquario che è la luce dei vicoli di Napoli nel tramonto. La gente ci guardava in silenzio, spalancando e chiudendo la bocca, come fanno i pesci. Mucchi d'uomini, vestiti di stracciate uniformi militari, dormivano distesi sul lastrico accanto alle porte dei tuguri. Erano soldati italiani, in gran parte sardi o lombardi, quasi tutti avieri del prossimo aeroporto di Capodichino, che dopo lo sfacelo dell'esercito, per non cadere in mano ai tedeschi o agli alleati, avevano cercato rifugio nei vicoli di Napoli, dove vivevano della carità di quel popolo tanto povero quanto è generoso. Cani randagi, attratti dall'odore acre del sonno, da quell'odore di capelli sporchi e di sudore inacidito, andavano fiutando i dormienti, rosicchiando le loro scarpe sdrucite, le loro uniformi a brandelli, leccando le loro ombre schiacciate contro i muri dai corpi rannicchiati nel sonno. Non s'udiva una voce, neppure un pianto di bambino. Uno strano silenzio gravava sulla città affamata, madida dell'acro sudore della fame, simile a quel meraviglioso silenzio che si diffonde nella poesia greca allorché la luna si leva lentamente dal mare. E già dal remoto ciglio dell'orizzonte si levava pallida e trasparente la luna, eguale a una rosa, e il cielo odorava come un giardino. Dalla soglia dei tuguri la gente alzava il viso a guardar la rosa che si levava lentamente dal mare. Quella rosa ricamata nella coperta di seta azzurra del cielo. In un lembo della coperta, a sinistra, un po' in basso, era ricamato un Vesuvio, giallo e rosso. E in alto, un po' a destra, sulla vaga ombra dell'isola di Capri, erano ricamate in oro le parole della preghiera Ave Maria, Maris Stella. Quando il cielo assomiglia alla sua bella coperta da letto di seta azzurra, tutta ricamata come il manto della Madonna, ogni napoletano è felice. Sarebbe così bello morire in una sera così serena. A un tratto, all'imbocco di un vicolo, vedemmo giungere e fermarsi un carro nero, trainato da due cavalli coperti di gualdrappe d'argento e impennacchiati come i destrieri dei paladini di Francia. Due uomini sedevano a cassetta. Colui che reggeva le redini fece schioccar la frusta. L'altro si levò in piedi, soffiò in una sua tromba ricurva che diede un lamento acuto e aspro. Poi, con voce roca, gridò «Poggio Reale! Poggio Reale!» che è il nome del cimitero e insieme delle prigioni di Napoli. Ero stato più volte rinchiuso nel carcere di Poggio Reale e quel nome mi gelò il cuore. L'uomo ripeté il grido varie volte, finché dapprima un vago brusio, poi a poco uno strepito, un clamore, si levarono dal vicolo e un pianto altissimo si diffuse di tugurio in tugurio. Era l'ora dei morti, l'ora in cui i carri della nettezza urbana, quei pochi carri risparmiati dai continui, terribili bombardamenti di quegli anni, andavano di vicolo in vicolo, di tugurio in tugurio, a raccogliere i morti, nel modo stesso come, prima della guerra, andavano a raccogliere le immondizie. La miseria dei tempi, il disordine pubblico, la grande moria, l'avidità degli speculatori e l'incuria delle autorità, l'universale corruzione, erano tali che seppellire cristianamente un morto era diventato cosa quasi impossibile, solo consentita a pochi privilegiati. Portare un morto a Poggio Reale su un carretto trainato da un asinello costava 10.000-15.000 lire, e poiché si era ancora ai primi mesi dell'occupazione alleata e il popolino non aveva ancora avuto il tempo di raggranellare un po' di soldi con gli illeciti traffici del mercato nero, la plebe non poteva permettersi il lusso di dare ai propri morti quella cristiana sepoltura di cui, benché poveri, erano degni. 5, 10 e fin 15 giorni rimanevano i cadaveri nelle case, in attesa del carro delle immondizie. Lentamente si disfacevano sui letti, nella calda e fumosa luce dei ceri, ascoltando le voci dei familiari, il borbottio della caffettiera e della pentola di fagioli sul fornello di carbone acceso in mezzo alla stanza, i gridi dei bambini che ruzzavano nudi sul pavimento e il gemito dei vecchi rannicchiati sui vasi, nell'odore caldo e viscido degli escrementi, simile a quello che mandano i morti già sfatti. Al grido del monatto, al suono della sua tromba, si levò dai vicoli un mormorio, un gridar frenetico, un rauco inno di pianti e di preghiere. Una turba d'uomini e di donne sbucarono da una tana portando sulle spalle una rozza cassa. Vera penuria di legname, e le casse da morto erano fatte di vecchie tavole non piallate, di sportelli d'armadio, di imposte tarlate. E correvano, alto piangendo e gridando, come se qualche grave e imminente pericolo li minacciasse, stretti intorno alla cassa con gelosa furia, quasi temendo che qualcuno venisse a contendere loro il cadavere, a strapparlo alle loro braccia, al loro affetto. E quel correre, quel gridare, quella gelosa paura, quel voltarsi indietro a guatar con sospetto, quasi di gente inseguita, davano a quello strano mortorio l'oscuro senso di un furto, il moto di un rapimento, un colore di cosa proibita. Per uno di quei vicoli, recando fra le braccia un morticino avvolto in un lenzuolo, veniva quasi di corsa un uomo barbuto, seguito e stretto da uno stuolo di donne che, strappandosi i capelli e le vesti, forte battendosi le mani nel petto, nel ventre, nelle cosce, levavano un alto e rotto lamento, che più che umano pareva un lamento bestiale, un'urla di bestia ferita. La gente si affacciava alle soglie, gridando e agitando le braccia, e attraverso le porte spalancate si scorgevano alzarsi a sedere sul letto, o giacere col viso rivolto verso la porta, bambini spauriti, donne terribilmente scarmigliate e magre, o coppie ancora lubricamente allacciate, e tutti seguivano con gli occhi sbarrati lo strepito del mortorio che passava nel vicolo. Intorno al carro già colmo s'accendeva intanto la zuffa tra gli ultimi venuti, che s'accapigliavano tra loro per conquistare un po' di posto al proprio morto, e quella rissa intorno al carro levava un rumore di sommossa nei miserabili vicoli di Forcella. Non era la prima volta che assistevo a una rissa intorno a un cadavere. Durante il terribile bombardamento di Napoli del 28 aprile del 1943, m'ero rifugiato nell'immensa grotta che si apre nei fianchi del Monte Echia, dietro l'antico albergo di Russia, in via Santa Lucia. Una folla enorme si accalcava urlando e tumultuando nella grotta. Mi trovavo vicino al vecchio marino Canale, che da 40 anni comandava il piccolo piroscafo che fa la spola tra Napoli e Capri, e al capitano Cannavale, anch'egli di Capri, che da 3 anni faceva la spola tra Napoli e la Libia sui trasporti militari. Cannavale era tornato quella mattina da Tobruk e ora andava a casa, in licenza. Io avevo paura di quella terribile folla napoletana. «Usciamo di qui! Si è più sicuri all'aperto, sotto le bombe, che qua dentro, in mezzo a tutta questa gente!» dissi a Canale e a Cannavale.
«Perché? I napoletani sono brava gente!» disse Cannavale.
«Non dico che siano cattivi», risposi, «ma quando ha paura, qualunque folla è pericolosa, ci schiaccerà».
Cannavale mi guardò in modo strano. «Sono stato affondato 6 volte e non sono morto in mare. Perché dovrei morire qui?» disse.
«Napoli è peggio del mare», risposi, e uscii
trascinando con me per un braccio Marino Canale che mi gridava negli orecchi: «Siete pazzo! Volete farmi morire!» La strada nuda, deserta, immota, era immersa in quella stessa luce livida e gelida che illumina di sbieco certi fotogrammi di films documentari. L'azzurro del cielo, il verde degli alberi, il turchino del mare, il giallo, il rosa, l'ocra delle facciate delle case erano spenti. Tutto era bianco e nero, annegato in una polvere grigia, simile alla cenere che piove lentamente su Napoli durante le eruzioni del Vesuvio. Il sole era una macchia bianca in mezzo a un'immensa tela di color grigio sporco. Alcune centinaia di Liberators passavano altissimi sulle nostre teste. Le bombe cadevano qua e là sulla città con un tonfo sordo. Le case crollavano con un fragore orrendo. Ci mettemmo a correre in mezzo alla strada, verso il Chiatamone, quando due bombe caddero una dopo l'altra dietro di noi, proprio all'imboccatura della grotta che avevamo lasciato da pochi istanti. Il soffio dell'esplosione ci buttò in terra. Mi voltai sulla schiena, seguendo con gli occhi i Liberators che si allontanavano verso Capri. Guardai l'orologio. Era mezzogiorno e un quarto. La città era come uno sterco di vacca schiacciato dal piede di un passante. Ci mettemmo a sedere sull'orlo del marciapiede e per un lungo istante tacemmo. Si udiva un grido terribile uscir dalla grotta, ma a fioco, lontano. «Poveretto», disse Marino Canale. Tornava a casa in licenza. 100 volte in 3 anni ha attraversato il mare, fra l'Italia e l'Africa, ed è morto affogato nella terra. Ci alzammo, avviandoci verso la bocca della caverna. La volta della grotta era crollata. Un urlio confuso usciva di sotterra. «Là dentro s'ammazzano», disse Marino Canale. Ci stendemmo per terra, appoggiando l'orecchio alle macerie. Non grida d'aiuto, ma il clamore di una rissa feroce sorgeva da quell'immenso sepolcro. «Si ammazzano! Si ammazzano!» gridava Marino Canale e piangeva, picchiando i pugni nel mucchio di terriccio e di pietre. Io mi misi a sedere sul marciapiede e accesi una sigaretta. Non c'era altro da fare. Giungevano intanto dal vicolo del Pallonetto frotte di gente spaurita che si buttavano sulle macerie scavando con le unghie. Parevano un branco di cani che cercassero un osso. Finalmente giunsero i soccorsi, una compagnia di soldati senza attrezzi ma in compenso armati di fucili e di mitragliatrici. I soldati erano stanchi morti, vestiti di logore uniformi, con le scarpe sfondate. Si buttarono in terra bestemmiando e si addormentarono. «Che cosa siete venuti a fare?» domandai all'ufficiale che comandava la compagnia. «Siamo in servizio d'ordine pubblico». «Ah, bene! Li fucilerete tutti, spero, quando li tireranno fuori quei mascalzoni che si sono fatti seppellire là dentro. Abbiamo l'ordine di tener lontana la folla», rispose l'ufficiale guardandomi fisso. «No, avete l'ordine di fucilare i morti, non appena li tireranno fuori da quella tomba. Che cosa volete da me?» disse l'ufficiale passandosi la mano sulla fronte. «Sono 3 giorni che i miei soldati non chiudono occhio e 2 giorni che non mangiano». Verso le 5 giunse un'autoambulanza della Croce Rossa con alcuni infermieri e una compagnia di zappatori con pale e picconi. Verso le 7 furono dissepolti i primi morti. Erano gonfi, paonazzi, irriconoscibili. Tutti portavano i segni di strane ferite. Avevano il viso, le mani, il petto, morsi e graffiati. Molti erano feriti di coltello. Un commissario di polizia, seguito da alcuni agenti, si avvicinò ai morti e si mise a contarli a voce alta. 37, 52, 61. Mentre gli agenti frugavano nelle tasche dei cadaveri in cerca di documenti. Credevo li volesse arrestare. Non mi sarei certamente meravigliato se li avesse arrestati. Il suo tono era quello di un commissario di polizia che affronta un malfattore per mettergli le manette. Gridava: «I documenti! I documenti!» Pensavo alle noie che avrebbero passato quei poveri morti se non avessero avuto le carte in regola. A mezzanotte erano stati dissepolti più di 400 cadaveri e un centinaio di feriti. Verso 1 giunsero alcuni soldati con un riflettore. Un cuneo di luce bianca accecante affondò nella bocca della caverna. A un certo punto mi avvicinai a un tale che pareva dirigere i lavori di soccorso. «Perché non fate venire altre ambulanze? Una sola non serve a niente», gli dissi. Costui era un ingegnere del comune, una brava persona. In tutta Napoli non sono rimaste che 12 autoambulanze. Le altre sono state mandate a Roma, dove non ne hanno alcun bisogno. Povera Napoli. 2 bombardamenti al giorno e neppure le ambulanze. Ci sono migliaia di morti oggi. I più colpiti sono, come sempre, i quartieri popolari. E con 12 ambulanze, che posso fare? Ce ne vorrebbero 1000. Io gli dissi, requisite qualche migliaio di biciclette. I feriti possono andare all'ospedale in bicicletta, non vi pare? Già, ma i morti? I feriti possono andare all'ospedale in bicicletta, ma i morti? Disse l'ingegnere. I morti possono andare a piedi, dissi. E se non hanno voglia di camminare, pedate nel sedere. Non è così? L'ingegnere mi guardò stranamente e disse, voi volete scherzare, io no. Ma finirà come dite voi. Manderanno i morti al cimitero a pedate nel sedere. Se lo meritano. Ci hanno rotto le scatole i morti. Sempre morti, e morti, e morti, dappertutto morti. Sono 3 anni che non si vedono che morti per le strade di Napoli. E che arie si danno. Come se non ci fossero che loro al mondo. La smettessero una buona volta, se no al cimitero a calci nel sedere e zitti. Proprio così. E zitti, disse l'ingegnere guardandomi in modo strano. Accendemmo una sigaretta e ci mettemmo a fumare, osservando i cadaveri allineati sui marciapiedi nella luce accecante del riflettore. A un tratto udimmo un clamore terribile. La folla aveva assalito l'ambulanza, scagliando pietre contro gli infermieri e i soldati. «Finisce sempre così», disse l'ingegnere. «La folla pretende che i morti siano portati all'ospedale. Crede che i medici possano risuscitare i cadaveri con qualche iniezione o con la respirazione artificiale. Ma i morti sono morti. E più morti di così. Non vedete come sono ridotti? Hanno il viso schiacciato, il cervello fuori dagli orecchi, gli intestini nei calzoni, ma il popolo è così fatto. Vuole che i suoi morti siano portati all'ospedale, non al cimitero. Il dolore fa pazza la gente». Mi accorsi che parlava e piangeva. Piangeva come se non fosse lui a piangere, ma qualcun altro vicino a lui. Sembrava che non si accorgesse di piangere e fosse sicuro che c'era un altro, lì accanto, il quale piangeva per lui. Io gli dissi, «Perché piangete? È inutile». «È il mio solo divertimento, piangere», disse l'ingegnere. «Divertimento? Volete dire consolazione?» «No, voglio dire divertimento». «Abbiamo bene il diritto di divertirci anche noi, ogni tanto», disse l'ingegnere, e si mise a ridere. «Perché non provate voi pure?» «Non posso. Quando vedo certe cose mi viene da vomitare. Il mio divertimento è il vomito». «Siete più fortunato di me», disse l'ingegnere. «Il vomito alleggerisce lo stomaco, il pianto no. Potessi anch'io vomitare». E si allontanò, facendosi largo a gomitate tra la folla che urlava e imprecava minacciosa. Giungevano intanto dai più lontani quartieri, da Forcella, dal Vomero, da Mergellina, richiamate dall'atroce fama dell'immenso sepolcro di Santa Lucia, torme di donne e di ragazzi trainando carrette d'ogni specie, perfino carriole a mano. E su quelle carrette ammucchiavano alla rinfusa i morti e i feriti. Il corteo delle carrette finalmente si mosse e io gli tenni dietro. Fra quei disgraziati c'era anche il povero Cannavale. E mi dispiaceva lasciarlo solo in mezzo a quel mucchio di morti e di feriti. Era un bravo ragazzo, Cannavale. Aveva sempre avuto molta simpatia per me. Era stato uno fra i pochi a venirmi incontro e a stringermi la mano in pubblico quando ero tornato dall'isola di Lipari. Ma ora era morto. Mi avrebbe forse serbato rancore per tutta l'eternità se lo avessi lasciato solo, se non gli fossi rimasto vicino ora che era morto, se non lo avessi accompagnato all'ospedale. Lo sanno tutti che razza di egoisti sono i morti. Non ci son che loro al mondo. Tutti gli altri non contano. sono gelosi, pieni di invidia, e tutto perdonano ai vivi fuorché d'essere vivi. Vorrebbero che tutti fossero come loro, pieni di vermi e con gli occhi vuoti. Sono ciechi e non ci vedono. Se non fossero ciechi, vedrebbero che anche noi siamo pieni di vermi. Maledetti! Ci trattano come servi. Vorrebbero che fossimo lì, ai loro ordini, sempre pronti a fare i comodi loro, a soddisfare tutti i loro capricci, a inchinarci, a toglierci il cappello, a dir «servo vostro umilissimo». Provatevi a dir di no a un morto, a dirgli che non avete tempo da perdere con un morto, che avete altro da fare, che i vivi hanno le loro faccende da sbrigare, che hanno dei doveri da compiere anche verso i vivi e non soltanto verso i morti. Provatevi a dirgli che ormai chi è morto giace e chi vive si dà pace. Provatevi a dir questo a un morto e vedrete quello che vi capita. La polizia dovrebbe ammanettare i morti invece di accanirsi a mettere le manette ai vivi. Dovrebbe seppellirli con le manette ai polsi. E scavate profondissime buche, calarvi le casse bene inchiodate e calpestar la terra sul tumulo, perché quei maledetti non abbiano a uscir fuori a morder la gente. Dormite in pace, maledetti. Dormite in pace se potete e lasciate tranquilli i vivi. A questo pensavo, seguendo il corteo delle carrette su per Santa Lucia, per San Ferdinando, per Toledo, per Piazza della Carità. Una folla smunta e lacera seguiva il corteo, piangendo e imprecando. E le donne si strappavano i capelli, si ficcavano le unghie nel viso e, denudandosi il petto, alzavano gli occhi al cielo ululando come cagne. Coloro che il gran rumore strappava all'improvviso dal sonno si affacciavano alle finestre, agitando le braccia e gridando. Ed era dappertutto un piangere, un maledire, un invocar la Vergine e San Gennaro. Tutti piangevano, poiché un lutto a Napoli è un lutto comune, non di uno solo, né di pochi o di molti, ma di tutti. E il dolore di ciascuno è il dolore di tutta la città. La fame di uno solo è la fame di tutti. Non v'è dolore privato a Napoli, né miseria privata. Tutti soffrono e piangono l'uno per l'altro. E non c'è angoscia, non c'è fame, né colera, né strage che questo popolo buono, infelice e generoso non consideri un tesoro comune, un comune patrimonio di lacrime. Tears are the chewing gum of Naples. Le lacrime sono il chewing gum del popolo napoletano, m'aveva detto Jimmy un giorno. E Jimmy non sapeva che se le lacrime fossero il chewing gum non soltanto dei napoletani, ma anche del popolo americano, l'America sarebbe veramente un grande e felice paese, un grande paese umano. Quando il funebre corteo giunse finalmente all'ospedale dei Pellegrini, i morti e i feriti furono scaricati alla rinfusa nel cortile, già affollato di gente in lacrime. Erano i congiunti e gli amici dei feriti e dei morti degli altri quartieri della città, e dal cortile trasportati a braccia nelle corsie. Era già l'alba. E una lieve muffa verde nasceva sulla pelle dei visi, sull'intonaco dei muri, sul cielo grigio lacerato qua e là dal vento acerbo del mattino. E per gli strappi un che di roseo appariva, simile alla carne nuova in fondo alle ferite. La folla rimase nel cortile in attesa, pregando a voce alta e interrompendo ogni tanto la preghiera per dar sfogo alle lacrime. Verso le 10 del mattino scoppiò il tumulto. Stanca della lunga attesa e impaziente di aver notizie dei suoi cari, se erano veramente morti o se c'era speranza di salvarli, sospettosa d'esser tradita dai medici e dagli infermieri, la folla prese a urlare, a imprecare, a scagliar pietre contro i vetri delle finestre e con la violenza del suo stesso peso ruppe al fine le porte. Non appena i pesanti portoni cedettero, quel clamore altissimo e feroce cadde a un tratto. E in silenzio, come un branco di lupi, ansando, stringendo i denti, guatando qua e là di porta in porta, correndo a testa bassa per gli androni di quell'antico edificio, reso fetido e lercio dal tempo e dall'abbandono, la folla invase l'ospedale. Ma giunta sulla soglia di un chiostro, da cui si dipartiva una raggiera di corridoi oscuri, ruppe in un grido terribile e si fermò impietrita dall'orrore. Gettati sui pavimenti, accatastati su mucchi di immondizie, di indumenti insanguinati, di paglia fradicia, giacevano centinaia e centinaia di cadaveri sfigurati, dalle teste enormi, gonfie per l'asfissia, e turchine, verdi, paonazze, dai visi schiacciati, dagli arti stroncati o divelti dalla violenza delle esplosioni. In un angolo del chiostro si alzava una piramide di teste dagli occhi sbarrati, dalle bocche spalancate. Quivi, con alte grida e furiosi pianti e feroci gemiti, la folla si gettò sui morti, chiamandoli per nome con terribile voce, contendendosi l'un l'altro quei tronchi senza testa, quelle membra dilaniate, quelle teste staccate dal busto, quei miseri resti che la pietà e l'affetto si illudevano di riconoscere. Uomo certo non vide mai così feroce lotta, né così pietosa. Ogni brano di cadavere era conteso da 10, da 20 di quei forsennati, resi pazzi dal dolore, e più dal timore di vedersi portar via il proprio morto da un altro, di vederselo rubar da un rivale. E quel che non aveva potuto il bombardamento finì di fare quel macabro furore, quella pazza pietà. Poiché dilaniati, stroncati, lacerati, fatti a pezzi da 100 avide mani, ciascun cadavere divenne preda di 10, di 20 forsennati che, inseguiti da torme di gente urlante, fuggivano stringendosi al petto i miseri resti che erano riusciti a strappare all'altrui feroce pietà. La furibonda mischia, dai chiostri e dai corridoi dell'ospedale dei pellegrini, si sparse nelle strade e nei vicoli, finché si spense in fondo ai tuguri, dove la pietà e l'affetto poterono pascersi al fin di lacrime e di funebri riti intorno ai dilaniati cadaveri.